Frank Pilato, compositore, chitarrista, clarinettista, ingegnere del suono. L'avevamo sentito l'ultima volta per raccontare della compilation You Italian Guitarist Homage to Alan Holdsworth, ma adesso è uscito con il suo primo disco a suo nome solista, che ha intitolato semplicemente Spettri. Ben trovato.
Ciao, ciao, come stai?
Bene, benissimo. Allora, grande. Piacere sentirti. Insomma, ti chiedo subito come parte l'idea per questo disco.
Ma allora, questo disco, cioè, in realtà cioè, è il primo, ma non è il primo che è uscito, perché io ho fatto Stories che è uscito prima di questo. Però
eri assieme a un altro musicista.
Sì, esatto, su Stories ero con Andrea Mastelli. Sì, esatto. E, tra l'altro, composizioni splendide le sue, insomma, nel senso, bellissimo disco anche quello. E questo qui è il mio primo effettivo, perché effettivamente questo disco io l'avevo scritto nel 2000, quindi avevo 20 anni. Perché volevo fondere, diciamo, avevo mischiato, diciamo, le mie conoscenze rock a quelle fusion di quel tempo. Sì. E poi però ho scritto il disco e l'ho messo in un cassetto. Successivamente la mia ragazza, pensa che storia assurda, mi iscrisse a un bando per la regione toscana.
Sì.
Che finanziava giovani artisti, praticamente, con, insomma, era un lauto compenso. Io però ero negli Stati Uniti, quindi non la sapevo questa cosa. L'ho saputa perché anche lei non aveva guardato gli scorrimenti, insomma, non aveva guardato quando uscivano le graduatorie, insomma. E io, sì, mi ero piazzato fra i primi, ma non sapendolo, ho detto vabbè. Una settimana prima mi ha scritto, no, 10 giorni prima mi ha scritto e dice: guarda, ce l'hai fatta, insomma, ti hanno pagato, insomma, hai avuto questo finanziamento. Io ho dovuto fare questo disco con il batterista e il bassista. Sì, l'ho fatto in una settimana, perché è stata una cosa assurda. Tu pensa che anche la copertina è comunque bella, insomma, è uno spettro, insomma, sono io che sono come uno spettro. L'abbiamo fatta è quello che dà la voce alla traccia numero 4 nel garage. Sì. Mio, praticamente con delle buste per i divani e con degli effetti di luce, praticamente. Quindi sì.
Bellissimo, bellissimo. Ecco, ma riascoltandolo anche adesso, cosa ci è riconosciuto? Perché di chi è entrato, non so, nel disco inconsapevolmente, nel momento compositivo, tra i tuoi riferimenti?
Sì. Nei miei musicisti, dici?
No, cosa hai riconosciuto tra i tuoi riferimenti, dei tuoi ascolti in queste composizioni?
Certo, sicuramente Alan Holdsworth ce l'ho riconosciuto. Quindi, sì, nonostante sia passato tempo, ce l'ho riconosciuto Alan Holdsworth, e comunque sì, anche Greg Howe, sicuramente, perché a quei tempi mi piaceva molto. Però c'era, rispetto agli album successivi, c'era, che sono magari più jazz o più, insomma, ai miei interventi successivi, diciamo, che ho fatto anche in You, che ho fatto, che era più jazz, più, questo è proprio più rock fusion. Quindi sì, effettivamente sì, è vero, questo è il mio ultimo, però storicamente sarebbe il primo, quindi è, sì, questa cosa è bellissima, insomma.
Bene. E da dove inizia l'album? Qual è stata la prima canzone completata?
Sì, allora, la prima è stata proprio Yucca Street, che era, pensa che quando io ho studiato a Musician Institute, io vivevo in una living room con altri ragazzi a Los Angeles, e Yucca Street era la via di dove abitavo io. A Hollywood, quindi era proprio io stavo in una living room e facevano sempre party, quindi non c'era verso di dormire, era un incubo. E quindi io stavo lì e c'ho un bellissimo ricordo di quel periodo, che era, insomma, erano degli appartamenti fatti apposta per studenti che studiavano per diventare attori, e quelli del Musician Institute. E quindi è nato lì. Infatti, se ci fai caso, c'è un po' di funky, un po' di fusion, un po' di di musica, insomma, contemporanea, se cellula di musica contemporanea, se ci vuoi, insomma, è nata, diciamo così, che infatti è un ibrido fra tutto, e se sì. finisce la parte funky, inizia la parte fusion, quindi è un po' un mix.
Sì, è come un intastare con questa melodia il percorso, insomma, l'andirivieni tra batteria, basso, insomma, formano il percorso su cui la chitarra poi costruisce, contempla gli spazi con questa, appunto, velocità da domare.
Bravissima, bravissima, esatto, tu riesci a cogliere sì. sempre comunque tutto, fantastica.
Bene, bene. Poi c'è Spettri, la title track, che ha come un'ossessione che si ripete in questo sì. cammino, fatto però di tanti input, aperture che sono come strade nuove da percorrere, per questo fanno un po' paura.
Brava, bravissima, bravissima, esatto, esatto. Ed è anche un urlo alla musica destinata al consumo, che è ecco. propria, secondo me, a parer mio, dell'incapacità di comunicazione. Quindi diciamo che questo brano, secondo me, anche con la violenza con cui ho eseguito il solo, proprio si staglia nettamente contro la sterilità della nostra, cioè di questa epoca, no? Che è, certo. Cioè, questo è il mio piccolo messaggio, diciamo, di questa traccia, che poi sono gli spettri interiori, fondamentalmente, che abbiamo tutti.
Ma tu ricordi, appunto, 20 anni, ti riferivi a questo, dici,
esatto.
anche 20 anni?
Allora, okay. diciamo che inconsapevolmente ce l'avevo questa cosa, però non avevo preso consapevolezza di perché c'avevo questo sentore di, comunque, cioè, diciamo, quando l'avevo scritta non avevo scritto i soli, diciamo, ho scritto solamente la parte... la struttura, diciamo, sì. poi i soli li ho improvvisati quando ero in studio. E sì, diciamo, io ho sempre avuto questa mi sono piaciute sempre le note, quelle che solitamente non piacciono, e sì. attualmente con la consapevolezza della musica contemporanea, della musica colta, di tutto il Novecento, no, che c'è stata la disintegrazione della tonalità, lì ho capito tante cose che magari quando ero piccolo insomma sentivo magari colonne sonore eccetera, che mi hanno dato degli input proprio per andare proprio fuori la tonalità, quindi
ecco.
Sì, anche questa cosa l'ho capita dopo, perché certo. io la facevo istintivamente, ma poi l'ho capita, ecco. Quindi.
Bene, bene. Sì, poi c'è Octofobie, insomma, del tappeto ripetitivo di Spettri, è ripreso da qui, insomma, in Octofobie, e trova però il filo magico su cui rilassarsi, lontano dalle proprie paure, prima di sollevarsi ed ergersi, come è venuta fuori.
Bellissima, bravissima, bravissima. Tu mi commuovi quando fai. Guarda, anche da you tu mi commuovi, perché, cioè, sei veramente, cogli tantissime sfumature.
Ma
allora, questa qui è venuta fuori mentre stavamo improvvisando, praticamente io e il batterista. Quindi, anche se diciamo che c'è uno strumento sotto un po' particolare, e diciamo che io improvvisavo e poi lui ci ha messo, insomma, questo. Questo strumento, diciamo, sì, comunque diciamo che le parti di chitarra, a parte quelle di struttura, sono tutte improvvisate, quindi sì, sì. sì proprio estemporanee al massimo, sì.
Ecco, poi sì, c'è Psicomagia, in questo flusso ordinato, ondulato, sì. si inserisce la linea della chitarra e del basso e delle tastiere per aprire poi scorci di luminosità, mentre la batteria sostiene delicata il divenire, come è venuto.
Brava, bellissimo, sì sì, esatto, esatto, esatto. E questa, diciamo, che è venuta fuori in un modo particolare. Allora, la struttura l'ho scritta in studio mentre il batterista stava registrando Spettri, che tra l'altro uno dice, quello, cioè, il batterista l'ha registrata alla prima Spettri, che è una, cioè, io non so come abbia fatto, cioè, quindi insomma è stata buona la prima. E poi praticamente, perché io praticamente ho mandato la parte MIDI di Spettri, perché ancora non l'avevo registrata, e gliel'ho mandata a lui, e lui praticamente direttamente l'ha registrata, e nel mente ho scritto questa, perché mi era venuta in mente una song di Jeff Beck, che io non ricordo il nome, che però usava un cioè aveva uno stile simile, e allora l'ho messa nel disco anche questa.
Ok, ma io sinceramente non l'ho riconosciuta, però vabbè.
Perché Umbra è una song di, che non ricordo, è diversa dalle altre, perché è una cover di una colonna sonora che però non ricordo. E io non è che ho preso proprio il mood in cui lui praticamente usa il volume, e quindi praticamente mi è uscita fuori questa melodia qua, però non è che ho fatto la sua, insomma, c'avevo in mente questo suono come lo utilizzava lui, e praticamente ci ho creato poi una song.
Bene, bene, poi sì, c'è Golden Vanity con la voce e le parole di Stefano Chianucci, un omaggio, riconoscimento a chi non c'è più, ma il suo spirito creativo è rimasto vivo.
Esatto. Stefano Chianucci ha eseguito, diciamo, la voce di questo brano, e diciamo che l'ha dedicata al suo mentore Sergio Micelli. E io praticamente avevo già scritto la melodia tantissimi anni fa, sempre in quel periodo lì. E lui praticamente ci ha fatto questo splendido messaggio di ringraziamento e onore, diciamo.
Ecco, se adesso c'è accanto a te, se...
no, non c'è, purtroppo non c'è, perché c'ha l'influenza e non è potuto venire. Ah, okay. Peccato.
Va bene. Comunque, sì, come ci ha lavorato con questa tua melodia, sì, se ci vuoi raccontare con quella.
Sì, praticamente, allora, io praticamente è basata su un accordo in cui cambio praticamente le basse, no? Ed è molto curioso, perché poi praticamente abbiamo fatto, io ho detto Super Joe al batterista cosa avevo in testa lì per lì, perché avevamo pochissimo tempo, e ho detto là, qui devi fare, insomma. E lui ha capito tutto subito, e lì l'ha fatta alla prima, cioè anche lì l'ha fatta alla prima. Sì, quindi è stata il bassista uguale, quindi era sì.
Doveva venire così.
Bene, esatto, bene. Esatto.
E poi sì, c'è l'innamorato in finale, sì. Insomma, sentirsi in una bolla mentre il mondo continua ad andare avanti, e noi che lo guardiamo lo troviamo anche un po' storto, ma non importa, esatto. In questo momento.
Esatto, è centrato perfettamente. E questa è stata, tra l'altro, l'ultima traccia che abbiamo inserito appunto nel disco, perché tra l'altro, appunto, avevo questa scadenza, e poi dovevo praticamente fare il mixaggio, il master, che ho fatto tutto io praticamente. Sì. Tutto mi sono occupato di questo disco, perché poi c'era la penale, se no, quindi. e quindi poi ce l'abbiamo fatta in tempo a finirlo tutto, diciamo. E poi, grazie appunto a Loris Furlan della Lizard Records, poi questo disco è andato in catalogo, e quindi sono veramente contento di questo.
Benissimo. E il disco, allora, dove e come è stato registrato?
Allora, è stato registrato allo Wave Studios, che ora però si è spostato, perché prima era a Fiesole Caldine, ora è da un'altra parte. È stato registrato praticamente, che ci siamo visti, se non ricordo male, un giorno. Sì. Cioè, se non ricordo male, è stato fatto uno o due giorni. Ora non ho memoria di idea, però insomma è stato fatto in pochi giorni, perché poi un giorno è stato fatto in mixaggio, l'altro è stato fatto in master, un giorno per basso e batteria e chitarra, più di un giorno per batteria, perché ci sono stati dei fraintendimenti, e praticamente c'è stata una cosa un po' strana che è successa, quindi che alcuni microfoni poi non si sono attivati, cioè non so perché ce ne siamo accorti dopo, cioè, quindi abbiamo dovuto rifare un'altra volta il giorno dopo, ma tanto non era un problema, ecco.
Sì, va bene. Sì. Chi ha suonato il disco assieme a te, tra chi non abbiamo nominato?
Allora, praticamente Luca Giachi, che era il bassista, e Francesco Miceli. Sì.
Ecco, sì, bene. Sì. E dal vivo come presenti l'album?
Ma allora, dal vivo io non so se lo presenterò questo disco.
Ah, okay.
Perché sì, non so se lo presenterò questo disco perché adesso mi voglio mettere sul disco, perché ora sono, lo dico ufficialmente, quindi sono nei Garden Wall tu conosci,
okay.
Insomma, col grande maestro Serravalle. Esatto, quindi sto registrando le parti, giusto ieri ho iniziato, quindi ieri notte, quindi tra l'altro sempre più complesse, bellissime, quindi per me tra l'altro è un sogno, perché i Garden Wall per me sono sempre stati un faro, quindi poi Alessandro non ti dico, insomma, un amico anche, oltre che un compositore eccezionale, un musicista incredibile. E quindi penso che appunto questo, perché mi voglio concentrare più sugli aspetti studio, perché live non mi... sì, perché preferisco, in questo periodo preferisco concentrarmi più negli aspetti in studio.
Okay.
Quindi penso che proprio resterà uno spettro in un disco, quindi ma forse, guarda, è anche giusto così, perché era nato così, poi si è concretizzato e ci abbiamo la fortuna di averlo concretizzato. Per me è già un miracolo quello, insomma. sì
va bene,
però sì, prego.
Sì, no, ma volevo che mi raccontassi un altro po' della copertina e la grafica.
Allora, allora tu devi pensare che io sono un fanatico dei film horror. Cioè, mm-hmm. Però, insomma, degli horror che partono, diciamo, sia la prima generazione fino a, diciamo, metà anni 80, ecco, sono proprio un fanatico. Quindi praticamente abbiamo preso anche Stefano Canucci, che è quello che mi ha fatto, che il ragazzo che ha parlato in Gold & Vanity, è quello che mi ha fatto le foto, anche lui. E praticamente è stato fatto anche lì in modo velocissimo, cioè è stato fatto, è praticamente horror, è come se fosse praticamente anche, ci sono anche dei riferimenti a Dracula, Bela Lugosi, insomma, quindi è proprio di matrice horror, proprio spettrale, infatti ecco. Doveva essere spettrale.
L'unica cosa che manca allora è un bel video.
Esatto,
un video che
esatto,
mette
quello,
insieme.
Esatto, infatti quello ci stavamo pensando, e quello un bel video si potrebbe fare.
Sì.
Quello sì, quello sì, sarebbe proprio la cioè sarebbe proprio per completare. Sì.
Sì.
Quello sì, quello sì.
Va bene.
Grande.
È sempre divertente davvero sentirti, ascoltarti, Frank. E allora, per avere il disco cosa bisogna fare, se vuoi ricordare qualche link?
Per avere il disco, allora, appunto si può acquistare direttamente su frankpilato.bigcartel.com, oppure scrivendo direttamente a me, o è anche nel catalogo della Lizard Records, quindi di Loris Pollan. Quindi queste tre vie ci sono.
Ecco. Benissimo, io ti ringrazio e
grazie,
ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie a te, sei fantastica come sempre. Un abbraccio.
Grazie anche tu. Alla prossima.
Ciao. Alla
ciao.
Prossima. Ciao ciao.
Ciao
ciao. Ciao.
Bang, score. The second one del livello extra diegetico. This is the musical comment. Functional, not justified by the image, but participating and servant to the movie drama and the story. The art of cinema, you know, has rules to accept. The audience knows it. It's like when in a musical picture actors are just talking or walking around, and from a moment to the next they're now singing and dancing. What impossible in life, but it's musical, we accept it. For real, the first rule we accept is the possibility of music without a specific reference. Music should not exist in deep space during a spaceship battle, but for the Star Wars movies, for example, we accept the rule of the game, which elevates the film to a very complete and unique work of art. A total work of art, like Wagner. When Michele theorized the third level of musical intervention in the film, the livello mediato, we understood everything. Kind of a personal music perception of a character in the picture. You can identify it with his imagination or his memory about a previous event in which there was maybe music. It's like an audio flashback. And here we find the importance of music in a film. It's not just about the quality of the score. First, it's about the dramatic function. We have been very lucky to understand this. Cinema is pure art. Blending of almost any other art, synthesis of arts, or, as you prefer to call it, universal art. It works for us like magic. It's a psycho magic.